Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Quanto facilmente si arrende e dice va bene, vinci tu, si arrende l'orgoglio, il nostro orgoglio. Quanto facilmente riusciamo a uccidere, a avere grandi vittorie sull'orgoglio e non osa più alzare la sua testa. L'orgoglio muore facilmente. Lo Spirito Santo può farci vedere in modo chiaro, ma ci aggrappiamo a tutto quello che ci fa vedere? O ancora diamo spazio all'orgoglio? Ci sono tante forme di orgoglio. Domanda. Allora, è un discorso veramente confessare i nostri peccati. Qual è difficile? Perché? Se confesso a fondo il mio peccato, sto dando proprio coltellate al mio orgoglio e il mio orgoglio non si arrende facilmente. Ma parlo di un altro tipo di orgoglio, tutto diverso. L'orgoglio di voler farci vedere. L'orgoglio di vantarci, di vederci bene, di cercare di farci vedere bene, di voler l'approvazione degli uomini, essere visti bene. Perché facciamo quello? Ok, è orgoglio? Ma c'è più di solo orgoglio. Perché facciamo quello? Effettivamente, che cosa stiamo cercando? Quando vogliamo che gli altri ci vedano bene, cosa stiamo cercando? Non ci rendiamo conto, di solito, però è quello che sta sotto. Cosa? Quando cerchiamo approvazione, che cosa stiamo cercando? Sì, ma... Ok, gloria, una parte, ma stiamo cercando qualcosa di buono che viene da Dio, che Dio ci ha creato per un desiderio di questo.
Amore.
Amore. Cosa desidera dentro ogni essere umano? Essere amato. Essere amato. Ma se non ti senti amato, non puoi far amarti dagli altri, non puoi far che gli altri ti amano. Non c'è un tasto magico. E sostituiamo il vero amore, che viene dato gratuitamente, con approvazione. Approvazione sembra amore. Non è amore, ma sembra amore. Ci dà quel senso di avere importanza. Che cos'è l'amore? Penso a una mamma e anche un papà, ma penso a una mamma con un bambino piccolo, anche un papà con un bambino piccolo. Quel bambino, 2, 3, 4, 5 anni, se è in una famiglia dove è amato, dubita che è amato? No. Sa, senza ombre di dubbio, se è una famiglia buona, che è importantissimo per i suoi genitori? Che è prezioso? Assolutamente. Ma non ogni famiglia è perfetto. E crescendo, non sempre un figlio è convintissimo di essere prezioso. A volte perché non è prezioso. E viene visto come disturbo, come fonte di fastidio o come meno importante di altri impegni. E cresce. E nel mondo dove in teoria è facile, è naturale, meglio dire, che i genitori amano un figlio e lo vedono come prezioso, nel mondo è naturale che gli altri ci vedano come preziosi? No, perché viviamo in un mondo di natura, siamo egoisti. E le altre persone, in senso più o meno grandi, diventano oggetti per noi. Di farci stare bene. Se io voglio la tua approvazione, è possibile per me di veramente amarti? Pensate a quello. Se io cerco la tua approvazione, è possibile per me di veramente amarti? Chi ha pensato, sta facendo, scuotendo la testa? No, non è possibile. Perché nel vero amore, io non voglio ricevere niente. Io do amore che tu non hai guadagnato. Vero amore. Può capitare che anche tu ami me, ma non ti amo perché tu mi ami. Non ti amo perché mi dai cose belle. Non ti amo perché mi fai stare bene. Non ti amo perché mi dai approvazioni. Ti amo perché origina in me. Quindi se io voglio ricevere da te, io non posso amarti veramente. Non posso. Esclude il vero amore. Dio ci ama per qualcosa che noi abbiamo fatto per Dio? O ci ama perché nasce nel suo cuore per noi? Dio è il metro di vero amore. Mi ricorderò finché non ho demenza tutta la vita quella che ha detto Alessandra quando era incinta con primo figlio. Ha detto: sto capendo più l'amore di Dio, perché io non ho mai visto ancora questo figlio, però l'amo tanto. E mi rendo conto, lei non ha fatto nulla per me, però io già sento grande amore per lei. Quello, se posso dire, forse è il più vicino che possiamo essere a veramente capire qualcosa dell'amore di Dio. Quindi, se io voglio approvazione, quello che sto cercando è quel senso di essere prezioso per qualcuno. E visto che non posso io creare quello in altri, cerco un sostituto. In modo più palese oggi c'è social media, dove cerco quanto mi hanno dato, mi piace, o qualcosa del genere. E così sento, wow, io ho sentito persone che usano social media e hanno grande numero di seguaci. E li sento, ho sentito proprio parlare dicendo: io apprezzo quanto i miei fan mi amano. Anche io vi amo. 99% dei fan non ha mai conosciuto e non conoscerà mai. Quanto grande è quell'amore. Però si sente, mi amano, ho sentito la parola, mi amano. Proprio dico, mi amano. Ma non è amore quello. Viviamo in un mondo, ma escludendo social media, cerco di farmi vedere la mia capacità, la mia bellezza, qualcosa che faccio, mi impegno più degli altri, così le persone mi vedono bene. È un modo di sentirmi amato. Ma a quel punto mi ostacola da amare. Qual è la cura a questo? È un male, è un peccato. È un modo molto storto di pensare. Qual è la cura? La cura non è semplicemente vedere e confessarlo come peccato, lo è, ma non dà la cura. Qual è la cura?
Ovviamente amare altri.
È importante amare gli altri, ma non è la cura. Ricordiamoci, perché cerchiamo l'approvazione? Come un sostituto per sentirci amati. Allora, qual è la cura?
Vedere più l'amore di Dio.
Ecco la cura. La cura è vedere più, comprendere più, essere presi più con l'amore di Dio per me. Più vedo l'amore di Dio per me, più so che sono amato e non ho bisogno di un finto amore dagli altri. E posso dare, posso amare, perché il mio cuore è pieno. E se gli altri mi amano, bene, è bello. Se non mi amano, io sto bene comunque perché Dio mi ama. Quali sono alcuni dei modi che vediamo di più la grandezza dell'amore di Dio?
L'opera di Cristo, prima di tutto.
L'opera di Cristo? Quale opera di Cristo?
Il perdono.
Come?
Il perdono.
Il perdono. Allora, se io, che sono salvato più di 50 anni fa, mi baso sul perdono che ho ricevuto 50 anni fa, è grande e mi ricordo, però mi fa vedere l'amore di Dio a fondo? Quello che mi fa vedere più l'amore di Dio a fondo è il perdono che ho ricevuto oggi. Vedendo i miei peccati per quello che sono, e sono gravissimi, e essendo aggravato, e poi vedendo di nuovo in Cristo il perdono. In Apocalisse 2, scrivendo alla chiesa di Efeso, Gesù ha elencato tutte le meravigliose qualità di quella chiesa, però questo contro di voi, cos'era? Avete perso il vostro primo amore. Che cos'è il primo amore?
Cristo che ha perdonato.
L'amore di vedere il mio peccato e vedere il perdono in Cristo. E nel piano di Dio, in credenti, continua a vedere la gravità del proprio peccato. E così continua a vedere la meraviglia del perdono di quel peccato. E così continua a avere il primo amore. Perché giorno per giorno è preso con la grandezza del perdono. Non di quello di per me 50 anni fa, ma quello di oggi. E questo tiene fresco quel primo amore. E vedendo l'amore di Dio, per me, in Gesù Cristo, non ho bisogno di ricercare il favore degli uomini. Posso piuttosto dare, posso amare gli altri in base a quanto sono amato. Primo Giovanni, noi amiamo perché Dio ci ha amato per primo. Noi amiamo gli uni gli altri perché vediamo l'amore di Dio. Quindi la cura per l'orgoglio, quello di vantarci, non è solo no, è peccato Signore perdonami, è peccato Signore perdonami, è peccato Signore perdonami. No, cadrò ancora domani e dopodomani e dopodomani. È di vedere più l'amore di Dio per me in Gesù Cristo, soprattutto nel perdono. E vedendo il suo amore, sono ricolmo e non ho bisogno di cercare approvazioni, che non è vero amore. Perché l'approvazione, finché faccio quello che piace a loro, mi danno approvazioni. Che se non faccio più quello che dà piacere a loro, non mi danno approvazioni. Quindi è una strada così triste, perché corri, corri, corri senza mai essere veramente amato. Quindi, perché cerchiamo approvazioni? Per sostituire un vuoto, perché vogliamo sentirci preziosi e amati. Solo che non sostituisce. È una schiavitù. E la soluzione, la cura è conoscere l'amore di Dio, per cui devo vedere la gravità dei miei peccati. Quindi, Dio ci ha creati come esseri sociali. Dio ci ha creati con un desiderio di non essere soli. È da Dio. È buono. Non è brutto. È da Dio. E quindi stare insieme è una bella cosa. E come credenti, stare insieme con credenti è una bella cosa, ma non sempre edifica. Siamo chiamati ad edificare. Siamo chiamati ad edificare. Ma solo stare insieme non edifica in sé. Edificazione viene quando miriamo ad edificare. Okay? Dobbiamo mirare. Tre brani semplici su tanti. Abbiamo tutti i doni spirituali, manifestazioni dello Spirito. 1 Corinzi 12:7, leggiamo, Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. 1 Pietro 4, 10, 11, conosciamo benissimo come Chiesa. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccia come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Come glorificato Dio? Se io adopero i miei doni per gli altri, se io metto a servizio degli altri i miei doni spirituali, dice: fate questo affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. In che cosa è glorificato Dio? Come Dio è glorificato quando uso i miei doni?
Farò vedere più a Dio dell'altra persona.
Fa vedere più di Dio all'altra persona, edifica l'altra persona, fortifica la fede dell'altra persona, aiuta la persona a vedere più e rassomigliare più a Cristo. E quello glorifica Dio. Conosciamo benissimo Colossesi 3, 16, 17. La parola di Cristo abiti in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. E qualunque cosa facciate, in parola o in opera, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio e Padre per mezzo di Lui. Essere ripieni della parola di Dio e poi usando quello nella vita degli uni e degli altri, facendo tutto per la gloria di Dio. E quello glorifica Dio. Ok, insegnamenti chiari. Dobbiamo edificarci gli uni e gli altri, ma come facciamo questo? Quanto è importante? Quanto è importante che i nostri rapporti come i credenti, che sono rapporti in cui ci edifichiamo gli uni gli altri, quanto è importante?
Molto. Molto.
Moltissimo, moltissimo. La nostra crescita dipende maggiormente da questo. La crescita della Chiesa dipende maggiormente da questo. Infatti in Efesini, quando parla che Dio ha dato pastori e dottori per la preparazione dei santi, per l'opera del ministero, per edificare il corpo, cioè questo è quello che edifica il corpo. Questo è quello che produce frutto spirituale. Cos'è frutto spirituale? È quello che avevi detto tu un po'. Frutto spirituale è aiutare altri a vedere più di Dio e le verità di Dio. E Dio ci ha salvati per portare frutto. Ricordate Efesini 2, 8, 9, 10? Siamo salvati per grazia, non per opere, finché nessuno si gloria. Siamo stati creati in Gesù Cristo per le buone opere che Dio, Egli, ha preparato prima affinché camminiamo in esse. Allora, voglio arrivare al pratico. Alcuni campi pratici, non tutti. Voglio parlare dei nostri pasti insieme e di tempo tu per tu, che può essere a persona, può essere a telefono. È importante che apriamo le nostre case gli uni agli altri, per pasti o per visite. Casa è tutto un altro ambiente che incontrarci in un ristorante, che qui, grazie a Dio, non si fa. Prima, quando invitiamo persone, non è per cercare di essere visti bene e bravi. Ringrazio Dio per questo qui. Ma non è per farci bella figura, non è per fare la cena speciale e tutto che, oh, che bello, che bello. Quello è una motivazione carnale. È voler fare bella figura, mostrare quanto siamo bravi. Non è quello, l'ospitalità cristiana. Lì c'è la carnalità di mezzo. e invitare con semplicità per edificare gli uni gli altri. Quando facciamo per bella figura, non ci sentiamo di ospitare spesso per la grandezza dell'impegno. Quando facciamo che quello che stavamo mangiando allarghiamo e facciamo un po' di più, è facile ospitare. Non ci preoccupiamo di pulire la casa in più. Cioè, è tutto semplice perché lo scopo è di avere tempo insieme per edificarci. Però, qual è il contenuto dei nostri discorsi? Di cosa parliamo? Come sta andando il lavoro? È un discorso che tende a portare all'edificazione o riempie il pranzo con cose mondane che anche un non credente potrebbe condividere? Cioè, pensiamo, cosa edifica? Di solito può capitare qualcosa al lavoro, ma di solito che cosa edifica? Di chiedere e poi l'altro racconta del lavoro. Ben poco. È mega poco. Però riempia il tempo con qualcosa che non porta frutto. Tu, per telefono, può essere la stessa cosa. Come sta andando? Ma è una domanda del mondo. Come sta andando? Eh sì, ma sai, una settimana più pesante, ma grazie a Dio. E poi sì, non si arriva mai a aprire il cuore. Aprire il cuore. Si parla di cose pratiche, di questo e di quell'altro, ma non si aiuta a vedere più di Cristo. Quando ci siamo con altri, allora capita che io sto male spiritualmente, in quel momento io non ho da dare. Prego che l'altro farà da dare. Quindi può essere che tutti e due abbiamo da dare e può essere che solo uno, questa settimana questo, la settimana dopo l'altro. Per quanto possibile, attingendo da Cristo, vogliamo cercare di dare. Cosa è più facile nella carne? Discorsi che non rivelano il cuore? O discorsi trasparenti che rivelano cose profonde del cuore? Cosa è più facile nella carne?
Discorsi leggeri.
Chiedere del lavoro. Quello è facile. Perché evita che arrivare troppo vicino al mio cuore. Però non porta frutto. Non porta frutto. Allora, se qualcuno è aggravato per una situazione di lavoro, comunque non chiedo come va il lavoro. Prima non voglio solo chiedere. Soprattutto come guida di casa. Io sono capo famiglia. Quindi se noi invitiamo, non voglio io fare domande. Non è guidare. Voglio essere trasparente. E voglio dire questo soprattutto a voi uomini. Non è guidare quando io faccio domande all'altro e tengo nascosto il mio cuore. Non è guidare. È usare il mio ruolo per nascondere il mio cuore. La persona non viene edificata, o la coppia, o la famiglia, ed io non, nessuno qui viene edificato. Quello è carnale. Riempio il pranzo facendo tante domande all'altra persona. Un'interrogazione. Non è edificare. Voglio anche condividere. E se faccio domande, voglio anche aprirmi. Allora, voglio interessarmi dell'altro. E magari l'altro ha avuto una settimana dove il lavoro è stato il peso spirituale più grande. Ma non chiedo del lavoro, chiedo come stai veramente, cosa hai sul cuore. E poi ti condividerò alcune lotte che io sto avendo. Magari inizio io. Così ti senti più libero ad aprirti anche tu. Capite? Invece di solo fare interrogazioni, ma senza mai aprirmi, per rendere più facile, mi apro io. Allora voglio essere sensibile. Se la persona sta soffrendo, non voglio solo parlare dei miei problemi. Ma voglio essere trasparente. che potrebbero essere cose belle. Senti, voglio sentirti, ma ti racconto una cosa di questa settimana. Martedì, lunedì e mercoledì stavo avendo grandi lotte, eccetera, eccetera. E poi qualcuno mi ha chiamato, ho letto questo salmo o quello che sia, e Dio mi ha ricordato. Ed io ero afflitto prima. E poi Dio mi ha ricordato, ho riconosciuto questo peccato, e che non stavo fidandomi di Dio, stavo cercando la pace nelle circostanze. E quanto spesso cado così, ma ringrazio Dio che mi ha aperto gli occhi, ho visto, eccetera. Come è andata la tua settimana? Allora, a quel punto sono stato trasparente, e questo facilita che l'altra persona, oh, anch'io quella lotta, anch'io, è vero, oh sì, quella verità mi serviva, oh, grazie, grazie a Dio che l'hai condiviso, quello serviva anche a me. E poi magari la persona condivide. Questo è guidare. E non, come sta andando la settimana? No, apro il mio cuore e condivido e ascolto il suo cuore. È meglio un pasto in silenzio, ospiti, inviti ospiti, anziché conversazioni superficiali. È meglio invitare, e io non voglio aprirmi, ma non faccio domande superficiali, e la persona non vuole aprirsi, quindi mangiamo in silenzio, 40 minuti in silenzio. Meglio, molto meglio che un pasto superficiale. Perché è meglio? È meglio, ma perché? Perché dico questo?
Rivela
la condizione del mio cuore. Nel mio orgoglio non volevo aprirmi il cuore. Prego di avere abbastanza timore di Dio per non parlare di cose superficiali, fare domande superficiali. Prego di avere quel timore di Dio. Quindi nel mio orgoglio non voglio aprirmi. E la persona non si sente di aprirsi, vedendo il mio brutto esempio. Prego di avere il timore di Dio, a meno di non parlare di mille cose inutili. Alla fine prego di avere il timore di Dio, direi, senti, mi rattrista che abbiamo passato quest'ora in quasi silenzio. Ma quanto orgoglio ho che non volevo aprirmi con te. Quindi prega per me. Mio cuore è messo male. Che io sto avendo combattimenti spirituali, ma non volevo aprirmi. Questo è mio orgoglio. Sto avendo una settimana di combattimenti, ma non volevo dirtelo. Ecco perché abbiamo passato quest'ultima ora in silenzio. Però lo spirito mi sta martellando. E ringrazio Dio che siamo stati in silenzio. Perché se avessimo parlato tutto il tempo, avrei potuto ignorare lo Spirito Santo. Questo porta edificazione. Riempire quel pranzo con discorsi. Ah, come va il lavoro? Come va questo? Oh, hai cambiato macchina. Non edifica. E allora vado via e dice, oh, meno male, non dovevo aprirmi. E mi danneggia spiritualmente. Qual è lo scopo per passare il tempo insieme? Telefono, un pranzo, cena. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo nella carne? Nella carne. Stare bene insieme. Una bella serata di compagnia. Quello è lo scopo carnale. Non credenti hanno quello scopo? Una bella serata? Stare in compagnia? Certo. E se pensiamo noi, a prima della salvezza, quasi tutti noi avevamo cene con amici. E lo scopo era stare bene. Una bella serata. Ma qualcuno ha detto, lo scopo per un vero credente dovrebbe essere assolutamente edificare. Edificare. E come edifichiamo? Ok, usiamo i nostri doni, ma a livello più specifico, come edifichiamo in una chiamata, in una visita? Come edifichiamo? Alcuni, ci sono vari aspetti e non sempre sono tutti presenti, a volte questo, a volte quello, a volte due o tre. Quali sono alcuni aspetti di edificare?
Parlare dell'opera di Dio.
Ok? Aiutare a vedere più l'opera di Dio, che aumenta la fede. Ok? Questo è un modo importantissimo.
Parlare della nostra lettura, delle verità di Dio.
Parlare delle verità di Dio. Prego le verità che servono a quella persona. Come posso sapere?
Come Dio ha guidato la mia settimana. Ho visto Cristo, come ho visto Cristo.
Come ho visto Cristo. Ok? Le verità della Bibbia, come ho visto Cristo, aiutare a vedere l'opera di Dio. Altri? Ci sono altri campi molto importanti per edificare.
Parlare dei miei combattimenti,
dei miei peccati. Ok, parlare dei combattimenti. E quante volte uno dice, wow, anch'io, grazie che l'hai detto, perché anch'io sto avendo... Ok, quante volte. Un altro modo. Mega importante. E servono altri da soli, quasi mai riusciamo da soli, a riconoscere
pensieri falsi.
Una grande parte di edificare è di aiutarci gli uni gli altri a riconoscere pensieri falsi e riconoscere le verità che sostituiscono i pensieri falsi. Quanti di noi abbiamo pensieri falsi? Su 100? 100 su 100. Ogni tanto, grazie a Dio, vediamo i nostri pensieri falsi. E si può crescere in quello. Ma abbiamo tutti bisogno di altri. Ma come posso aiutare qualcuno a correggere i pensieri falsi? Cosa serve per poter fare quello?
Condividere.
Cosa?
Condividere.
Ma, ok, ma prima di condividere. Per poter aiutare qualcuno con pensieri falsi, prima di tutto devo riconoscere quali sono i suoi pensieri falsi. Giusto? Se io chiedo del lavoro, è probabile che vedrò pensieri falsi? No. Non, probabilmente no, può capitare. Ma è un discorso così banale che no. Per aiutare con pensieri falsi, che è una grande parte di edificare, devo capire i pensieri falsi della persona. Che vuol dire devo avere discorsi dove noto cose e poi vado più a fondo. Uno, ho scritto alcuni passi che servono. Devo essere ripieno dello Spirito Santo. E cosa serve per me di essere ripieno di Spirito Santo? Cosa serve? Io devo veramente confessare i miei peccati senza scuse. Non sarò mai ripieno di Spirito Santo se non sto confessando a fondo i peccati. Infatti, questo è come essere ripieno dello Spirito Santo. Ok, essere pieno dello Spirito Santo che riguarda umiltà e confessare i peccati. Poi devo ascoltare la persona, è di solito un dialogo, per capire i suoi pensieri, giusto? Non posso correggere qualcosa se non capisco cosa sia. Un'altra cosa che possiamo fare, tornando a correggere falsi pensieri, è incoraggiare uno che è scoraggiato. Ma se uno è scoraggiato, cosa serve per poter incoraggiare la persona? Devo capire che è scoraggiato, capire quali sono i pensieri che ha che lo scoraggiano, e poi dare le verità che possono incoraggiare. In quel senso deve essere Colossesi 3,16, la parola di Cristo abita in voi copiosamente. Per aiutare con falsi pensieri, con scoraggiamento e altre cose, con timore, devo avere le verità di Dio. Devo essere pieno di spirito. Devo essere umile e timorato di Dio, avendo confessato di cuore il mio cuore. E poi devo essere pieno della parola di Cristo per poter dare le verità che servono. Ma pieno della verità di Cristo non solo in senso intellettuale. Io posso conoscere la Bibbia meglio di tutti, ma se è una conoscenza intellettuale e io sono pieno di orgoglio perché non voglio umiliarmi, confessare i peccati, il modo che trasmette le verità non sarà benedetto da Dio. Perché lo sto facendo con orgoglio e non c'entra lo spirito. Quindi la mia condizione di cuore davanti a Dio è fondamentale per determinare se porterò frutto o no. Che cos'è una vita? Con tante belle cose, ma dove non c'è frutto spirituale. Che cos'è quella vita? La parola che userei? Sprecata. Tutto va bene, bella famiglia, bel lavoro, belle esperienze, ma con pochissimo vero frutto spirituale è una vita sprecata. Quello che dà valore alla vita è quando Dio opera in me, perché io dimoro in Cristo, sono attaccato alla vite, dimoro in Cristo e così produco molto frutto. E Gesù ci ha insegnato quello affinché cosa dimori in noi? La sua gioia. E la nostra gioia sia completa. Cosa vogliamo? Gioia. Ecco come avere gioia. Quindi serve umiltà, serve timore di Dio, serve aver visto e veramente confessato i miei peccati a Dio e agli altri, serve amore per l'altra persona, che vuol dire io vedo l'amore di Dio per me. Non posso amare se non vedo quello, non veramente. Posso fare per essere visto bene, ma non è amore quello. Posso fare tante buone opere, sacrificarmi, ma non è perché amo e per cercare di essere visto bene. Ma quando io conosco l'amore di Dio, posso dare senza contare il costo. Quando io conosco l'amore di Dio per me, posso essere umile e parlare dei miei peccati perché so che Dio mi ama. Non mi ama perché sono bravo, Lui mi ama sapendo quanto non sono bravo. E quando conosco questo amore di Dio e mi riposo in quell'amore di Dio, posso essere trasparente. Posso confessare i miei peccati. Perché non devo vedermi meglio di quello che sono, perché so che Dio mi ama, non per quello che sono. E così posso vivere per gli altri, portando frutto. E questo cambierà il modo che passo il tempo con gli altri. Perché io vorrò edificare. E arriverò in questo incontro. Arriverò con un cuore che arde con amore per quella persona, volendo che vedano più di Dio. Ascolterò per capire se c'è scoraggiamento, o frustrazione, o timore, o rabbia, o orgoglio, in modo che saprò le verità giuste per quella persona. E se io ho quel cuore, non superiorità, no, mega umiltà, ma grande amore perché so quanto sono amato, Dio si serverà di me giorno dopo giorno dopo giorno. E quando le persone escono dal tempo con me, la telefonata, il pranzo, quello che sia, andranno via col Signore, grazie, grazie, ti lodo, sì, Signore, vedo più di te, è vero, Signore, escono edificati. Quello è un buon tempo insieme. Quindi voglio incoraggiarci a valutare come investiamo gli uni negli altri, nelle telefonate, nelle visite, nei pasti. Di cosa parliamo? Riempiamo il tempo con discorsi per non dover arrivare al nostro cuore? Parliamo maggiormente alla persona facendo domande, così loro parlano e io non dico quasi niente di me? O veramente voglio rapporti trasparenti e sono pronto a condividere il mio cuore, le mie lotte, le mie cadute, anche quelle che non ho ancora superato, perché voglio in questo esempio la loro preghiera. O che possiamo crescere sempre di più in questa direzione per edificarci sempre di più affinché ci sia molto frutto. Avremo la gioia di Cristo e Dio opererà per glorificarsi tanto. Preghiamo. Signore, grazie per la Tua parola. Grazie per il Tuo cuore per noi. Oh Padre, non comprendiamo il Tuo amore, Padre. Una piccola, piccola parte. Allora io prego la preghiera in Efesini 3. Che Tu opererai affinché Tuo Spirito fruttificherà l'uomo interiore in noi, affinché possiamo, una cosa impossibile umanamente, abbracciare, comprendere la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore Tuo per noi, in Gesù Cristo, amore che supera la conoscenza, che supera l'amore, che supera la conoscenza. Padre, prego questo. Opera miracolosamente affinché possiamo conoscere più del Tuo amore, affinché non ci serve cercare approvazioni, ma piuttosto conoscendo il Tuo amore che possiamo amare. Non per ricevere, ma avendo ricevuto. E ti prego che come applicazione di questo possiamo investire il tempo che abbiamo insieme a persona, a telefono, investendo, essendo umili, trasparenti, condividendo di cuore, ascoltando di cuore, per condividere le verità che aiutano ad edificare, a fortificare la fede, a far vedere il peccato, ad incoraggiare chi è scoraggiato, ad aumentare la fede in chi vacilla, a spronare, incitare all'amore e buone opere. Aiutaci ad essere veramente coinvolti nella vita gli uni degli altri. Grazie che abbiamo il privilegio di trovarci, di chiamarci, di vederci, ma vogliamo usare quel privilegio sempre di più. Guida in questo, ti prego. Grazie nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.